Bene, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa nostra riunione, ricordando come di consueto che la riunione è in diretta streaming e ovviamente tutti i file, gli audio e i video saranno poi conservati e saranno consultabili pubblicamente. Quindi partiamo pure con l'appello.
Zani Marino.
Presente.
Bassi Etel.
Presente.
Paterlini Alice.
Presente.
Benvenuti Thomas.
Presente.
Mazzola Paolo.
Presente.
Poli Giovanni.
Presente.
Paoli Gianluca.
Presente.
Cocconi Roberto.
Presente.
Frontera Anna.
Presente.
Fantini Paolo.
Presente.
Perfetto. Facciamo gli scrutatori di questa sera. Io assegnerei questo compito a Bassi, che secondo me non l'ha mai fatto, e poi lo possiamo dare a Fantini e Cocconi, va bene? Grazie. Bene, possiamo già iniziare col punto numero 1, che è l'approvazione dei verbali della seduta del 30 aprile 2025. Non so se c'è un elenco. Esatto, sì. Sono i verbali esattamente dal numero 7 al numero 10. Se siete d'accordo passiamo direttamente alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dei verbali? Vedo che Paoli non so se non voleva votare favorevole oppure impegnato. Ah, ok. Allora, favorevoli, astenuti? Paoli. E contrari per prova? Nessuno. Perfetto. Bene, grazie. Punto 1 l'abbiamo già esaurito. A questo punto, secondo punto, che sono le comunicazioni del Presidente. Diamo la parola al Sindaco Marino Zani, Presidente dell'Unione.
Grazie. Le comunicazioni sono una riguardante una delibera di giunta numero 32 del 15 maggio 25 con oggetto prima variazione al bilancio di cassa 2025. La seconda comunicazione invece presenteremo a tutti voi consiglieri il DUP, il documento unico di programmazione. Visto che è già passato un anno, ormai un po' tutti i vecchi lo conoscevano prima, i nuovi arrivati hanno imparato a conoscerlo ora, è chiaro che in un anno sono successe delle cose, si sono fatte cose e il DUP comunque va adeguato. Tutti conosciamo l'importanza di un DUP che vive sulla sezione strategica e sulla sezione operativa. La sezione strategica, diciamo, che riguarda più il percorso organizzativo politico di mandato, mentre la sezione operativa segue i passi del bilancio operativo. Lo presenteremo in questi giorni con la possibilità di tutti i consiglieri di poterlo avere, di poterlo consultare per andare in approvazione in settembre. È un sistema che ci pare più corretto, visto che in passato comunque veniva consegnato e i tempi erano abbastanza brevi. Oggi, avendo davanti il mese di agosto, ci dà la possibilità di studiarlo, capirlo ed aprire una discussione a settembre. Questo è quanto.
Perfetto, grazie. Direi che qui dobbiamo metterlo ai voti. No, infatti, quindi il foglio non serve. Perfetto. Vedevo che c'era il foglio della votazione e ho detto, strano. Benissimo. Allora, le comunicazioni le abbiamo finite. Passiamo al punto numero 3, che è l'articolo 193 del TUEL 267-2000, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sappiamo che è un atto dovuto più o meno in questo periodo di giugno e su questo io darei la parola alla dottoressa Palmia.
Grazie. Scusate. Buonasera a tutti. Sì,
come diceva giustamente il Presidente, almeno una volta entro il mese di luglio occorre appunto verificare, come dire, la congruità delle previsioni del bilancio per eventualmente porre in essere delle operazioni che fossero necessarie per garantire l'equilibrio. Come ho avuto occasione di dire, qualcuno mi avrà già sentito anche insomma nei consigli che hanno preceduto questa seduta, questa delibera sostanzialmente viene in un qualche modo come istruttoria elaborata insieme a quella che sarà poi il punto successivo all'ordine del giorno, e cioè la variazione di assestamento, per cui è stato chiesto a tutti i responsabili che gestiscono delle risorse di effettuare le verifiche rispetto alle previsioni che erano state elaborate in sede di bilancio e successive variazioni, e chiedendone la conferma o l'entità della variazione. Le formulazioni che appunto abbiamo ricevuto dai colleghi ci hanno portato a elaborare la successiva variazione di bilancio, ma alla luce dei numeri comunque così che sono stati istruiti possiamo dire che il bilancio dell'Unione è un bilancio che mantiene gli equilibri sia di competenza che di residui, sia nella parte corrente che nella parte investimenti, anche per quanto riguarda la cassa. Una verifica importante è quella che deve essere fatta sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio. Non abbiamo debiti fuori bilancio né da riconoscere né da finanziare né insomma da porre all'attenzione del Consiglio, e l'ulteriore verifica è quella della congruità del fondo svalutazione crediti o fondo crediti dubbia esigibilità, e l'entità che era stata definita sia in sede di rendiconto e l'accantonamento previsto al momento della costituzione del bilancio fanno sì che il fondo in questo momento sia congruo. Quindi in termini diciamo così più specifici relativamente al solo equilibrio non abbiamo operazioni da porre in essere per garantire l'equilibrio, perché questo è mantenuto dall'ordinaria previsione elaborata appunto insieme a tutti i responsabili che gestiscono le risorse.
Bene, grazie dottoressa Palmi. A questo punto, se ci sono interventi o osservazioni, possiamo aprire la discussione su questo punto del nostro ordine del giorno. Bene, consigliere Paoli, ha la parola.
Come già stato detto, è un atto che va calendarizzato in questo periodo, giustamente per avere poi eventualmente il tempo davanti per adottare le giuste contromisure nel caso in cui venissero rilevati delle criticità, che in questo caso, come poi anche negli anni precedenti, non sussistono. Questo è anche una dimostrazione di una oculatezza nella gestione dei bilanci, ovviamente che possa esserci corrispondenza tra le entrate e le uscite, lo diamo per scontato, perché stiamo parlando insomma del cardine della finanza pubblica, però anche il fatto che nonostante la gestione a volte possa attraversare dei momenti di difficoltà oppure scontare anche decisioni che vengono adottate anni addietro e quindi avere le loro risultanze negli anni successivi, continuiamo a non registrare debiti fuori bilancio, e anche lo stanziamento dei fondi di crediti di dubbia esigibilità è importante che sia stabilito come congruo, perché invece abbiamo anche situazioni in provincia di altre unioni dove questa difficoltà invece è emersa in maniera preoccupante. Quindi credo che l'atto sia assolutamente da condividere, per cui anticipo anche il mio voto favorevole.
Grazie consigliere Paoli. Qualcun altro vuole intervenire in proposito? Non vedo particolari richieste. Quindi se consideriamo già la dichiarazione di voto anche del capogruppo Paoli, se qualcuno vuole anticipare una dichiarazione di voto, se no lo mettiamo direttamente in votazione. Va bene, lo possiamo mettere in votazione. Raccogliamo il parere del Consiglio. Chi si esprime, chi sono i voti favorevoli? Unanimità. Per controprova i contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Bene, possiamo anche mettere in votazione l'immediata eseguibilità. Ma un'altra volta i favorevoli? Di nuovo unanime. Contrari? E astenuti? Anche l'eseguibilità è approvata. Ok. A questo punto numero 4, che è l'assestamento generale, andiamo nella sostanza, l'assestamento generale del bilancio 2025-2027, e questa è la seconda variazione. Saremo chiamati ad approvarla eventualmente. Possiamo dare nuovamente la parola alla segretaria per illustrarci qualche aggiornamento. Grazie.
Grazie, sì, ovviamente come appunto si diceva prima è l'occasione per l'assestamento di rivedere, come dire, un pochino tutti i capitoli. È funzionale sia alla definizione degli equilibri che abbiamo detto prima e soprattutto è anche alla gestione che dopo sei mesi, come dire, così passati è in grado di restituire una prima, come dire, non dico un primo rendiconto, ma insomma comunque delle informazioni sicuramente più accurate. Nello stesso tempo l'obiettivo è quello di mettere in condizione i servizi di avere le risorse necessarie per garantire il funzionamento nella seconda parte dell'anno. E questa variazione è una variazione che riguarda esclusivamente il 2025, e di fatto riguarda in modo particolare la parte corrente e con un piccolo risvolto sugli investimenti. Parte corrente che è influenzata ovviamente da richieste che sono pervenute da tutti i settori. Mi ripeto un po' rispetto alle cose dette nei consigli, sicuramente abbiamo una parte preponderante importante che riguarda la verifica delle spese del personale. È stata l'occasione di fatto per compiere una doppia operazione, cioè quella di verificare, come dire, l'andamento della spesa del personale a fronte dei primi sei mesi di gestione, quindi rendicontando le spese effettivamente sostenute, soprattutto confrontandole con quelle che erano le previsioni, perché sappiamo che abbiamo dei posti ancora vacanti e quindi allo stesso tempo è stata fatta anche la previsione, la proiezione, quindi sul secondo semestre in base all'effettiva possibilità e decorrenza delle assunzioni dei posti ancora vacanti. E questo ha determinato ovviamente delle importanti economie, non fosse altro per esempio, insomma, ricordando che abbiamo vacante il posto del segretario e quindi è sicuramente in termini economici una figura molto rilevante. Allo stesso tempo però sono state aggiornate le previsioni per quanto riguarda gli aumenti contrattuali. Abbiamo due contratti scaduti, o meglio due contratti non ancora diciamo corrisposti, uno per il triennio 22-24 e quello 25-27. Quindi il contratto 22-24 si spera possa essere ormai in procinto di essere firmato e le percentuali cominciano a delinearsi un po' meglio rispetto alle informazioni che avevamo quando è stato redatto il bilancio, per cui si sono adeguate le previsioni cercando appunto di accantonare tutte le risorse necessarie per il triennio passato e anche per l'annualità 25 per il futuro triennio 25-27. Questo complessivamente movimenta comunque come risultato finale un'economia di circa 117.000 euro, dove dicevo appunto la parte sia del segretario e anche la vacanza del personale tecnico che invece è già in parte stato assunto, ma ovviamente è da giugno, una persona prenderà servizio da metà agosto, ha determinato il grosso delle economie. Per quanto riguarda invece le spese per prestazioni di servizio, è chiaro che abbiamo una disamina, un andamento molto diverso, nel senso che se da un lato ci sono spese che vengono ovviamente divise in modo uguale sui tre enti, ci sono anche in questo ambito delle spese molto specifiche che riflettono le esigenze dei territori e da questo punto di vista ovviamente l'andamento può essere molto diverso. Vado così a ricordare che per esempio sulla parte della cultura abbiamo una richiesta importante per quanto riguarda il comune di Bagnolo e sono 20.000 euro, richieste sulla manutenzione del verde che sono 20.000 euro per ogni ente, 10.000 euro per quanto riguarda lo sgombro neve, 5.000 euro per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, le spese del sociale che invece hanno andamenti altalenanti, scusate tra una voce e l'altra perché ovviamente riflettono i primi sei mesi di gestione ed è l'occasione nell'assestamento anche per rideterminare le quote dei comuni comuni sulla base dei dati del rendiconto precedente. Quando abbiamo fatto il bilancio, la quota dei comuni era stata divisa sull'ultimo dato consuntivato disponibile e quindi il rendiconto 23, oggi la aggiorniamo con i dati del rendiconto 24. Per quanto riguarda invece le spese per trasferimenti, abbiamo iscritto, lo accennavamo prima dell'inizio del Consiglio, la prima tranche di contributi che la Regione ci ha riconosciuto per l'alluvione sono circa 42.000 euro, abbiamo la maggiore entrata corrispondente e notizia di ieri che ce n'è stata assegnata una seconda di circa 22.000 euro, ovviamente non è contenuta in questa variazione. E ragioneremo sulla base delle tempistiche se possiamo recepirla per settembre o nel caso anche con una variazione urgente, insomma, per poter essere poi pronti a distribuirli ai cittadini. E per quanto riguarda invece le prestazioni legate alle assicurazioni, rileviamo una minore spesa importante di circa 43.000 euro e frutto dell'affidamento che abbiamo fatto con una nuova gara. Le economie reali sul premi che siamo chiamati a pagare sarebbero più alte. Nell'assicurazione RCT e RCO sono state previste però delle franchigie più alte rispetto al passato, abbiamo ritenuto di conservare una parte di queste economie per far fronte eventualmente alle franchigie che dovremo pagare da qui alla fine dell'anno. E ovviamente come facciamo fronte a queste maggiori spese eventualmente richieste? Prendiamo atto di maggiori entrate da trasferimenti, ovviamente il grosso dei trasferimenti vengono dai comuni e abbiamo, se guardate l'allegato, le voci dei trasferimenti dai comuni sono tanti perché non solo le distinguiamo fra i tre enti ma all'interno di ogni ente anche per centro di costo, quindi ovviamente è la somma algebrica di tante operazioni. E poi abbiamo qualche trasferimento specifico che riguarda il sociale che si riflette di solito con delle spese corrispondenti. Riceviamo per quanto riguarda il titolo terzo rimborsi comunque sempre dai comuni per il distacco del personale e poi abbiamo invece un'operazione più specifica per quanto riguarda gli investimenti che è legata al PUG, quantomeno le opere collaterali, gli interventi collaterali rispetto al PUG, per cui è stata rappresentata un'esigenza di un incarico che è stato quantificato, ve lo ammetto per comodità, in 5.100 euro, così è diviso pari per i tre comuni, e per cui fa fronte per il comune di Bagnolo e di Cadelbosco attraverso l'applicazione di una quota di avanzo destinata per il PUG specifica, mentre il comune di Castelnuovo provvede con un trasferimento ad hoc. Il comune di Castelnuovo ha poi anche l'esigenza di finanziare un incarico specifico, sempre collaterale al PUG, di 10.000 euro, che viene finanziato ovviamente con un trasferimento specifico. Modifichiamo anche una voce delle partite di giro per una cifra pari a 200.000 euro, quindi tanto in entrata quanto in uscita. Utilizziamo queste partite di giro nello specifico per registrare i movimenti di cassa vincolata, quindi sono partite interne sostanzialmente proprio come dire nel rispetto di quella che è la tecnica contabile per poter registrare quella parte della cassa che ha una destinazione specifica occorre agire sulle partite di giro. Abbiamo movimentato tante di queste risorse quest'anno perché i fondi PNRR che abbiamo trasferito per l'informatica dai comuni all'Unione avevano queste caratteristiche, quindi abbiamo pensato in prospettiva appunto per arrivare alla fine dell'anno di ampliare lo stanziamento del capitolo.
Bene, direi. Scusate, spiegazione è stata chiara, esauriente, apriamo una discussione se vogliamo parlare di questo punto, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Consigliere Paoli.
Grazie. Beh, direi che il dato più interessante di questa variazione è sicuramente la parte di economia generata dal lato personale, che seppur controbilanciato da quegli aggiustamenti che abbiamo detto previsti per gli aumenti contrattuali, in definitiva però permettono di utilizzare delle risorse che sono nate da
quei posti scoperti o che abbiamo coperto con ritardo rispetto alle previsioni di bilancio. È un dato che ci deve fare riflettere, anche semplicemente partendo dal presupposto che non possiamo pensare di avere maggiore capacità di spesa in altri settori, riducendo quello che sono le risorse umane, che sappiamo essere gli strumenti con cui vogliamo poi arrivare a completare i progetti che sono fermi sulle scrivanie dei comuni e dell'Unione. Questo è un dato importante che non può essere sottovalutato. Sottolineo anche la presa di coscienza, forse dopo alcune polemiche che sono nate nei mesi precedenti sul fatto che sono stati previsti anche maggiori stanziamenti sul verde, argomento abbastanza spinoso un po' in tutti i comuni, quindi credo che anche l'intenzione da parte dei comuni di procedere a maggiori stanziamenti rispetto a quelli iniziali, peraltro consentiti dall'accordo quadro che è appena stato rinnovato, vanno nella direzione di cercare di mettere maggiori soluzioni sul piatto in maniera tale da garantire quel decoro che credo i cittadini si meritano. E per il resto ovviamente si tratta di aggiustamenti anche a consuntivo, quindi nonostante il valore complessivo della variazione in parte corrente sia solo di 45.000 euro, in realtà abbiamo visto che abbiamo maggiori spese per 438.000 e minori spese per 393.000, quindi insomma gli scostamenti nelle singole voci ci sono state, poi il saldo, se ci si fermasse solo a quell'aspetto lì, sarebbe anche abbastanza trascurabile, diciamo che non sposta gli equilibri finanziari dell'Unione. Rileviamo, come ci è stato detto anche in commissione, a consuntivo alcuni minori trasferimenti anche da parte di enti pubblici, come mi ero notato, alcuni minori rimborsi per minori e disabili per 70.000 euro, così come per il fondo per gli stranieri non accompagnati. Questo aspetto sicuramente di preoccupazione, che deve insomma sperare anche che poi venga riconosciuto quanto eventualmente già anticipato. Per quanto riguarda i trasferimenti dalla Regione invece per l'alluvione da dare alle famiglie, bene, questi 42, bene la notizia che ha appena dato anche la dottoressa Palmia sugli ulteriori stanziamenti. Ricordo però che come Unione ci si è impegnati alla fine dell'anno anche a riconoscere lo sforzo del personale dipendente, ma sempre per tornare sull'aspetto che le nostre possibilità viaggiano sulle gambe dei nostri collaboratori, per il riconoscimento delle ore di straordinario che sappiamo non essere ancora state riconosciute, che abbiamo richiesto alla Regione e inserito come richiesta di rimborso, però siamo passato quasi un anno rispetto al grande sforzo della struttura per fare fronte ai problemi di quei giorni di ottobre e ancora ai dipendenti che hanno fatto tante tante ore di straordinario, ancora non è stato riconosciuto nulla. Capisco la cautela e la precauzione di rischiare magari di un anticipo, però è anche vero che insomma il lavoro è stato fatto, penso che a casa di tutti avrebbe fatto piacere vederselo riconosciuto. Sarebbe anche un modo per andare incontro a una componente essenziale, che è quella del personale, anche da parte di chi deve alla fine tirare e quadrare i conti, anche perché abbiamo visto che dove si è voluto metterli li abbiamo trovati nel periodo consono, cioè quello che permette poi di realizzare da qui alla fine dell'anno altri tipi di progetti, di investimenti che si reputava essere interessanti. Chiedevo soltanto una specifica, se era possibile saperlo, che tipo di incarico è stato assegnato all'ufficio di piano con lo stanziamento di 1.700, se ho capito bene, 1.700 euro a testa per ogni comune,
in particolare per cosa?
Bene, grazie. Se la dottoressa Palmia ci può confortare in questo...
No, allora, dunque, quello da 5.100 vado a memoria, sinceramente io non lo ricordo, ma... nel senso che la richiesta ovviamente è arrivata dall'ufficio, però faccio confusione, nel senso che sono stati finanziati i regolamenti edilizi e questo ulteriore da 5.000 euro, però il dettaglio di che cosa a me non... Aspettate, posso vedere se lo trovo specificato nelle richieste, altrimenti bisogna che mi informi dalla collega, perché sinceramente così non vi saprei rispondere. Allora, portate pazienza, richiesta. Qua. Mi ha scritto incarico esterno, però non ho il dettaglio specifico domani mattina.
Può essere relativo alla struttura che ha curato il percorso partecipato del PUG?
No, perché quello è già stato assegnato.
Dirimente, era solo un'informazione in più.
No,
visto
perfetto.
Che, insomma, sappiamo che quello dell'ufficio di piano è una partita importante, non sarà probabilmente l'unico, era solo per continuare a tenere monitorato anche questo tipo di progettazione, di consulenze, che non sarà l'ultima, visto che non è neanche la prima, però insomma attendo nei prossimi giorni magari dato più specifico sul tipo di incarico. Grazie.
Perfetto, va bene. Grazie. No, aggiungo una cosa al discorso del consigliere Paoli, che è in atto, almeno mi risulta, in atto anche uno sforzo non indifferente per aumentare non solo il personale, diciamo, degli uffici, ma anche i cosiddetti cantonieri, cioè il personale degli operai, personale del quale abbiamo estremo bisogno, lo dico con una certa cognizione di causa per avere più volte parlato con loro. E quindi se vedremo nei prossimi mesi aumentare la squadra di queste persone, potrà solo che essere positivo e percepito anche dai cittadini in termini di qualità delle manutenzioni, di maggiore tempestività negli eventuali interventi e risoluzione di piccole o grandi criticità. Quindi mi auguro che questo processo, che so essere già iniziato, continui, insomma. Credo che la persona che entrerà ad agosto è un operaio, giusto? Okay. Sì. Bene, grazie. E se c'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego.
Eventualmente, visto che il consigliere Paoli ha posto qualche quesito, l'economia sul personale, come giunta, come unione, abbiamo posto attenzione alle esigenze della struttura in base anche a quelle che sono le finanze disponibili. Come diceva il Presidente Mazzola, ci siamo attivati con i concorsi che conosciamo tutti. Abbiamo fatto quello da cantonieri, che comunque ha portato alle assunzioni dei 3 nuovi cantonieri. È arrivato in fondo quello da tecnico, quello da C, e appena dopo l'estate partirà quello per gli amministrativi. Il nostro obiettivo non è ridurre le risorse umane. In questi mesi, in queste ultime settimane, è partito anche il percorso della riorganizzazione con lo studio Susio, proprio per andare a interpretare meglio ed aiutarci meglio dal dopo l'estate in quella che potrebbe essere una riorganizzazione dell'Unione, del personale dell'Unione, dei comuni, per essere più efficienti, più efficaci. Chiaro che in più è partito anche un percorso in provincia con a capo la dottoressa Garuti per poter reclutare personale. Questo perché conosciamo tutti quelle che sono le problematiche della pubblica amministrazione, ma stiamo cercando di mettere in campo correttive, cercando al limite del possibile di rendere più attrattiva l'amministrazione pubblica e l'Unione. Gli stanziamenti sul verde sono una necessità, credo, per come si sta muovendo il nostro territorio. La cosa che volevo sottolineare è anche il discorso degli straordinari del personale. È stato un argomento che abbiamo toccato più volte in giunta, abbiamo anche discusso con il dottor Marchetti, responsabile dell'ufficio personale, del settore personale, e ci stiamo attenendo a quello che è il percorso che stanno facendo tutte le unioni. Il nostro evento è legato agli eventi che sono successi in Romagna, che sono successi a Bologna. E su questo, anche attraverso confronti con il dottor Ceccato e la Protezione Civile e momenti di confronto anche con le unioni vicine a noi, sarebbe piaciuto anche a noi poterli pagare gli straordinari, perché, come giustamente dice il consigliere Paoli, il personale è stato una leva importante nell'aiutare il nostro territorio e tutti i cittadini, e siamo attivi per fare in modo che avvenga il prima possibile. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché comunque siamo attenti e stiamo valutando con la Regione e con tutti gli enti preposti per arrivare al prima possibile a pagare gli straordinari.
Quindi se capisco bene, solo per capire meglio, ci dovrà essere una sorta di decisione collegiale regionale per arrivare a determinare. Qualcun altro? Sono altri interventi? A questo punto possiamo anche possiamo mettere in votazione da parte del Consiglio il punto numero 4. Voti favorevoli? Ah, giusto, sì, scusate, se qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto, passiamo direttamente ai voti. Bene, allora torniamo a noi. Favorevoli per il punto numero 4. Perfetto. E allora, i contrari? Astenuti sul punto numero 4. Facciamo anche il voto per la immediata eseguibilità. Ancora una volta i favorevoli. Stessi. Voti contrari? Nessun contrario. Voti di astensione. 2 astenuti. Come prima. Bene, punto numero 4 è stato esaurito. A questo punto ci rimane il numero 5, che è un'interpellanza del consigliere Paoli. E esattamente un'interpellanza in merito all'esito negativo dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla famosa rete delle colonnine di ricarica dei veicoli. Quindi do la parola al consigliere Paoli, che ce la illustrerà. Grazie.
Grazie Presidente. È la seconda interpellanza che facciamo su questo argomento, però stavolta all'esito dell'avviso pubblico, quella che depositammo nello scorso 28 novembre 2024, chiedevamo lumi sulla procedura che era stata istruita nel corso dell'estate e che, nonostante si fosse conclusa con, ci è stato risposto, un paio di partecipazioni, ancora il 28 novembre non aveva chiuso il suo iter. Allora, e lo richiamo nelle premesse, l'interpellanza del 28 novembre ci veniva risposto che è intenzione della Giunta proseguire col percorso intrapreso al fine di dotare il territorio dell'Unione di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. Ci viene detto che era stato approvato lo schema di convenzione, la cui stipula sarà risultante e conseguente l'approvazione di una graduatoria che si genererà a seguito di punteggi attribuiti da apposito. Io scusa, ma mi si spegne il microfono da solo. In riferimento all'offerta tecnico-economica più vantaggiosa, questo per dire che il procedimento e le sue linee di prosecuzione, così ci fu detto, erano già tracciati.
La procedura, ci viene detto, aveva subito un rallentamento dovuto ai rilevanti adempimenti da svolgere in questi ultimi mesi, connessi alla partenza e alla conclusione di lavori e progettazioni inerenti alla riqualificazione energetica, quindi quelli competenti all'area tutela e valorizzazione del territorio, area che poi era stata significativamente gravata dalla gestione dell'emergenza di protezione civile, lo abbiamo appena detto, a seguito dell'alluvione che ha colpito il nostro territorio il 19 e il 20 ottobre. Però ci viene risposto che l'obiettivo era ancora quello di chiudere la procedura a partire dall'inizio del 2025, compatibilmente con le tempistiche riorganizzative dell'area tutela e valorizzazione del territorio, visti gli avvicendamenti che avrebbero interessato l'ufficio nelle settimane successive, cosa che poi in realtà non è avvenuta, in modo poi anche da concordare con l'operatore che si aggiudicherà l'intervento i tempi di realizzazione al fine di completare tutti i necessari adempimenti e dotare il territorio di queste infrastrutture nel corso del 2025. E poi che sarebbe stata cura da parte dell'ente dare puntuali aggiornamenti in merito alla procedura ancora in corso in modo da dare piena informazione al Consiglio. L'abbiamo appreso consultando l'albo pretorio e adesso chiediamo appunto un aggiornamento. Ricordiamo che con la determina numero 298 del 5 luglio si prendeva atto che nel periodo di pubblicazione erano pervenute due manifestazioni di interesse da parte di due aziende di Milano, che però a causa del dilungarsi del procedimento in data 5 maggio 2025 è stata chiesta conferma da entrambi i soggetti giuridici della manifestazione di interesse trasmessa e che poi successivamente, una il 26 maggio, l'altra il 14 maggio, hanno comunicato invece formale rinuncia agli impegni presi con la partecipazione alla gara alle condizioni presentate. Quindi la stessa determina prendeva atto delle comunicazioni pervenute nel conseguente esito della manifestazione di interesse, la quale non ha individuato candidati alla procedura finalizzata alla realizzazione di una rete di colonnine di ricarica, e che si trasmetteva la determina alla Giunta dell'Unione affinché disponesse una nuova modalità di pianificazione e individuazione di soggetti eventualmente interessati alla realizzazione della rete. Nel frattempo, cosa è successo? Il giorno 15 luglio, sulla propria pagina Facebook, la lista Bagnolo Futura, Pietro Cortenova sindaco, a commento dell'esito della procedura, scriveva che, aperte le virgolette, si rifà il bando, ci sono altri soggetti economici che si è andati a intercettare già in precedenza e che naturalmente si interessano ai nostri territori. E, sempre virgolette aperte, coi soggetti bisogna parlare e capire cosa serve, poi certamente trarne regole chiare che valgano per tutti. Detto questo, nessuna preoccupazione, la procedura verrà riorganizzata. Chiuse le virgolette. Lasciando intendere però che in anticipo sulla chiusura della procedura, avvenuta ufficialmente solo con la determina 298-2025 del 5 luglio, ricordiamo, l'ente, non sappiamo se in proprio o tramite qualcuno, si sia attivato per intercettare altri soggetti economici che presumibilmente non avevano manifestato interesse a partecipare all'avviso pubblicato il 21 giugno e scaduto il 31 agosto 2024. Quindi, fatte tutte queste premesse, si richiede al Presidente dell'Unione di sapere se successivamente alla precedente interpellanza di cui alla delibera del Consiglio dell'Unione numero 33/2024, quindi del 28 novembre, è stata approvata una graduatoria delle domande pervenute sulla base dei punteggi attribuiti da apposita commissione tecnica in riferimento all'offerta tecnico-economica più vantaggiosa e se sì con quale esito, visto che c'era stato detto che sarebbe stato fatto. I motivi per cui si è atteso fino al 5 maggio 2025 per chiedere conferma del loro interesse a entrambi i soggetti partecipanti alla procedura che si era chiusa ad agosto, accumulando un ritardo tale da condizionare inevitabilmente e negativamente la risposta dei soggetti interpellati. Se corrisponde al vero che nei giorni precedenti alla chiusura della procedura l'ente o chi per esso si è attivato per intercettare altri soggetti economici, quando fino allo scorso 28 novembre 2024 si confermava l'intenzione di, cito, chiudere la suddetta procedura a partire dall'inizio del 2025, lasciando quindi intendere di condividerne merito e contenuti, Qual è la sua valutazione in merito alla gestione della procedura a fronte della sua chiusura con esito negativo? E se ancora è intenzione dell'ente procedere ad impostare una nuova procedura in grado di selezionare soggetti disposti a collaborare alla realizzazione di una rete pubblica di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica su Unione Terra di Mezzo? Se sì, con quali modalità e in che tempi? Grazie.
Molto bene. A questo punto diamo la parola al Presidente dell'Unione per dare risposta a questa istanza. Grazie.
Grazie al Consigliere Paoli per dare una risposta il più esaustiva possibile. È una procedura che è partita da lontano, nel senso che se guardiamo le date, sono date che risalgono al 2023. Una procedura che ha trovato nel suo percorso, oltre al discorso dell'alluvione, che per il nostro territorio è stata un'emergenza importante, ha anche incontrato delle difficoltà, visto che la responsabile del settore ha fatto un'altra scelta lavorativa, e tutto questo ha contribuito certamente a rallentare un po' quello che è il percorso che l'Unione doveva fare. Però per cercare di rispondere sui punti, perché credo che la cronostoria già descritta dal consigliere Paoli per quelli che sono stati i momenti che ci hanno portati a oggi sia comunque abbastanza esauriente. Però per rispondere alle domande, credo che per rispondere al primo punto si possa rispondere in questo modo. Successivamente alla precedenza interpellanza di cui delibera del Consiglio dell'Unione numero 33/2024 non è stata approvata una graduatoria delle domande pervenute, in quanto l'interesse inizialmente manifestato è stato revocato da entrambi i soggetti interessati. Non è stato quindi necessario procedere con la formazione di una commissione e la successiva costruzione di una graduatoria. Punto 2. La procedura ha subito rallentamenti dovuto all'elevato numero di adempimenti, che ho già detto, in capo all'area tutela e valorizzazione del territorio, connessi ad interventi di manutenzione straordinaria e o riqualificazione energetica di impianti, edifici, impianti fotovoltaici e illuminazioni pubbliche, a cui si è aggiunta la gestione dell'emergenza di protezione civile, che oltre alla fase emergenziale ha avuto un seguito con gli adempimenti connessi ai ristori alla popolazione colpita durante gli eventi stessi. Da ultimo, ma non meno importante, gli avvicendamenti che si sono generati a partire proprio dalla parte finale dell'anno 24, che hanno ulteriormente ritardato il procedimento. Domanda numero 3. Per quanto attiene alla richiesta di conoscere se nei giorni precedenti alla chiusura della procedura l'ente o chi per esso si è attivato per intrecciare altri soggetti economici, si precisa che l'area titolare del procedimento e il suo personale si sono attivati esclusivamente secondo il procedimento in corso e senza difformità da esse. Dopo è chiaro che nel pool parlé quotidiano tante persone hanno mandato mail, ci possono essere stati confronti, ma confronti puramente informali senza impegno da parte di nessun comune e da parte dell'Unione. Punto 4. La chiusura con esito negativo della procedura evidenzia che il mercato di queste infrastrutture fatica ad intercettare i nostri territori, nei quali non è all'orizzonte uno sviluppo autonomo del mercato dell'approvvigionamento elettrico per autoveicoli. La tendenza di chi eroga questi servizi è quella di collocarsi su assi viari importanti, punti intermodali e località turistiche. L'esito negativo della procedura non deve portare a credere che siano stati commessi errori nella procedura stessa, la cui gestione ha seguito le modalità indicate negli atti deliberativi, nei tempi compatibili delle risorse umane e dei procedimenti in essere a carico degli uffici. E punto 5. È ancora intenzione dell'ente procedere ad impostare una nuova procedura in grado di selezionare soggetti disposti a collaborare alla realizzazione di una rete pubblica di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica sull'Unione Terra di Mezzo, rivalutando i vincoli imposti nella precedente procedura. Verosimilmente la nuova procedura sarà conclusa entro la fine del 2025.
Bene, grazie Presidente. Io ridarei la parola al consigliere Paoli che esprimerà le sue valutazioni. Grazie.
Non sono assolutamente per, innanzitutto perché non fanno altro che ripetere delle situazioni che insomma sono già contenute nella determina del responsabile. Io capisco che quello, l'amministrazione parla per atti e poi raccontare diversamente da quello che è contenuto nella determina risulti difficile, però sentirmi dire che non è stata fatta la graduatoria a seguito del mancato interesse di soggetti che hanno fatto la domanda entro il 30 di agosto e gli è stato chiesto se erano ancora intenzionati il 5 di maggio, quando gli era stato praticamente suggerito di accelerare la procedura già a novembre, se l'aveste fatto a dicembre o a gennaio, come c'era stato detto in quella sede, probabilmente avremmo avuto una risposta diversa. Quindi se non è stata fatta la graduatoria e le domande erano sicuramente conformi all'avviso, non è stato fatto neanche quel passaggio lì. E questo non è, secondo me, accettabile per i tempi che sono passati. Le risposte al punto 2 non fanno altro che ribadire quanto già detto, quindi le difficoltà che c'erano a novembre non sono state risolte arrivare a maggio, quindi sono passati 6 mesi senza avere miglioramenti sotto nessun aspetto. Mi sembra quantomeno contraddittorio pensare, dire da una parte che oggi si fa fatica a intercettare dei soggetti interessati, quando poi invece si ritiene, quando invece ne avevamo 2 che avevano manifestato interesse, e poi si dice di voler ripetere la procedura prossimamente, concluderla entro il 2025. Forse da adesso in avanti potrebbe essere difficile, perché effettivamente con tutti gli investimenti che stanno venendo avanti, anche con gli aggiornamenti del PNRR, su questo versante forse siamo meno appetibili di quanto lo fossimo l'anno scorso. E forse potremmo aver perso un'occasione, e quindi questa contraddizione con 2 candidature in mano è quantomeno clamorosa. E rimane il fatto che forse manca un po' di dialogo all'interno dei gruppi di maggioranza, mi riferisco ovviamente a Bagnolo Futura e al resto che compone la maggioranza dell'ente, perché non è pensabile che una forza dica che sono già stati intavolati delle discussioni con altri soggetti, che la gara si farà e che non avrà problemi a raccogliere altre candidature, e quando invece nella risposta si è cercato di dire che sembrava che niente potesse essere fatto nei tempi congrui. Se si è trovato il tempo di mettere le mani avanti, si poteva trovare anche il tempo di chiudere la procedura. Quindi mi dispiace, un'occasione persa, sarebbe stato sufficiente, come è stato fatto negli anni precedenti, soprattutto dall'amministrazione di Bagnolo in Piano, cercare di coadiuvare il più possibile gli uffici nella chiusura di una procedura che ci ha messo tanto tempo a essere bandita, ma che una volta fatta era veramente il meno da poter chiudere. Bastava un po' più di attenzione, ed è incredibile come, nonostante ve l'avessimo sollecitato a novembre, non ci si sia arrivati in fondo. Quindi mi dispiace, un'occasione persa, ovviamente esprimo tutta la mia totale insoddisfazione.
Bene, grazie. A questo punto credo che possiamo dichiarare chiusi i lavori. La risposta perverrà scritta come richiesto, e quindi vi ringrazio tutti quanti, vi auguro buona serata. Se salteremo probabilmente, scusate, mese di agosto probabilmente non ci vedremo, quindi per chi va in ferie, chi va in vacanza, vi auguro un po' di riposo e di relax. Buona serata a tutti.